la direzione di comando e controllo è la struttura che ha gestito tutti i poteri, qualsiasi decisione, l'approvvigionamento dei campi, dove costruirli, è la struttura che deteneva il potere assoluto all'interno del cratere. Il piano case, cioè le new town di Berlusconi, sono costate 810.000 euro, 2.700 euro al metro quadro, non di valore immobiliare ma di costo di costruzione, quando un edificio normalmente ne costa 1.000 di euro al metro quadro, 2,5 volte quanto costa normalmente un edificio, circa 4 volte del costo di un modulo abitativo provvisorio. Poi mi correggi se sbaglio, all'Aquila ci sono ancora 6.000, a un anno dal terremoto, 6.000 persone che vivono negli alberghi e 28.000 persone che sono ancora sfollate a tutti gli effetti, che hanno trovato soluzione soltanto in maniera individuale, cioè a casa di amici o parenti, o costruendosi a proprie spese delle casette provvisorie. Se questo è, diciamo, la più grande vittoria del governo Berlusconi, siamo cascati in una trappola.
In realtà il discorso sull'Aquila è veramente molto complesso, in quanto in un certo senso l'Aquila, quello che è successo, sta succedendo all'Aquila, le politiche sul territorio che sono state attuate, gli attori e le modalità con cui queste politiche sono state attuate, i numeri dell'Aquila, insomma tutto quanto in questa vicenda, insomma, è riassunto e c'è dentro tutto un po' quello di cui ha parlato Emanuele per quanto riguarda la protezione civile, il sistema di protezione civile in Italia. Io inizierei con una frase che è stata appesa in un recinto della cosiddetta zona rossa, perché l'Aquila, come voi sapete, il centro storico dell'Aquila in toto è ancora oggi, a un anno quasi ormai dal terremoto, interdetto a qualsiasi persona che non sia autorizzata, a qualsiasi cittadino. Cioè io stesso, per esempio, non posso andare nella piazzetta di casa mia, dove è casa mia, o dove era casa mia, perché se provo ad entrare nel centro storico trovo dovunque dei veri e propri checkpoints di militari che mi intimano di non entrare. E quindi dicevo, per iniziare vorrei riportare il cartello che era stato affisso in uno di questi inferriate messe intorno al centro storico, provocatoriamente da un concittadino, che provo a ricordare a memoria, ma il senso è quello, più o meno recitava così. Diceva: Firenze colpita da un terremoto 6.3, Santa Maria Novella, Palazzo Vecchio, il Duomo, il campanile di Giotto, semidistrutti, crollati e abbandonati a se stessi. Il centro storico chiuso, sine die. Tutti i fiorentini sono o nelle fantastiche new town costruite sulle colline fiorentine, i cui rifiuti sono scaricati nell'Arno, oppure vivono nel Versilia e nell'Argentario. Questo è il miracolo fiorentino. Ora, penso che detta così, per una persona che forse non conosce bene l'Aquila, ma detta così fa molto effetto, insomma, all'Aquila sta succedendo esattamente questa cosa. Proverò a partire un po' dall'inizio, per ripercorrere brevemente le tappe di quello che è successo all'Aquila. Il 6 aprile, come sappiamo, c'è questo evento catastrofico. Come diceva anche lui prima, giustamente, subito si pone il problema di come agire nell'immediato per dare sistemi. Innanzitutto per provare a salvare le domande che possono essere ancora salvate, poi chiaramente per dare sistemazione ad un numero enorme di sfollati, perché parliamo di 70.000 persone, insomma, non, sono numeri veramente grossi. E parliamo di una città che, anche se era aprile, questo per me è da considerare, è una città molto fredda, l'Aquila è la città più fredda d'Italia, notoriamente. Quindi è chiaro che tutte queste persone, senza più niente, in preda chiaramente a un forte shock, là in quel momento sì, in preda a un forte shock, devono subito essere in qualche modo sistemate, diciamo. Cioè, si deve dare un'assistenza subito, di brevissimo termine, a queste persone. E dico la verità, in quel momento la protezione civile con l'aiuto, assolutamente, noi li chiamiamo i veri angeli del terremoto, che sono i vigili del fuoco, ha organizzato subito, come anche Emanuele prima ha sottolineato, una buona, chiamiamola così, per quelle che erano le condizioni, assistenza ai cittadini. Cioè già in realtà, devo dire, la notte dopo, la notte tra il 6 e il 7 aprile, c'erano già quasi montati tutti i campi tende, le persone erano già assistite negli alberghi, come sappiamo, sulla costa abruzzese, anche in parte sulla costa marchigiana, e nei campi tende allestiti, chiaramente saltando tutte le regole procedurali del caso, ma in quell'occasione ci mancherebbe altro. Diciamo, in quel momento la Protezione Civile è intervenuta con il coordinamento chiaramente di Bertolaso, e fino a quel momento, insomma, niente da dire, ecco, diciamo così. Poi, appunto, piano piano noi cittadini abbiamo cominciato a prendere un po' coscienza di cosa stava accadendo intorno a noi. E io ricordo come se fosse adesso questa immagine, è l'11 aprile forse, pochi giorni dopo il terremoto, della prima, chiamiamola così, assemblea autoconvocata di cittadini aquilani, che chiaramente ancora un po' in preda a una sorta di spaesamento, non sapevamo veramente ancora bene che fare, ci siamo riuniti per cercare di costituire un comitato che potesse in qualche modo innanzitutto interagire con le istituzioni locali, con le istituzioni a livello nazionale, con chiunque avesse deciso di intervenire poi sul territorio, e insomma per aprire anche un po' un dibattito interno nella cittadinanza aquilana e dire insomma cosa sta succedendo, cosa facciamo. E io devo dire la verità, da subito, almeno tra di noi, in quello che poi in quello è stato l'atto fondativo, diciamo, in quello che poi è diventato il Comitato 332, da subito c'era il sospetto che comunque qualcosa non andasse molto bene, nel senso che era sì ancora il periodo d'emergenza, non era passata neanche una settimana dal terremoto, però notavamo questa presenza massiccia, ingombrante, di persone in divisa, di qualsiasi divisa, insomma, che fossero funzionari della Protezione Civile, come dice Travaglio con la maglietta della nazionale, sembra quasi Bertolaso quando va in giro, che fosse esercito, insomma, elicotteri che sorvolavano la città in ogni minuto della giornata, uno scenario quasi apocalittico in realtà. Chiaramente per non parlare dello scenario materiale che avevamo intorno a noi, cioè della distruzione che c'era. E il sospetto in realtà lì venne subito, cioè il dire tra di noi, ci dicemmo ragazzi stiamo attenti non soltanto appunto a tutto ciò che poi potrà venire fuori dal mondo degli appalti, a possibili infiltrazioni mafiose, a possibili illeciti nelle gare degli appalti e così via, ma stiamo attenti anche a come qui stanno organizzandoci già da adesso la nostra vita quotidiana, cioè stiamo attenti al fatto che forse stiamo per perdere qualcosa di nostro, qualche libertà, anche qualche libertà ma veramente minima, cioè come ricordava Emanuele prima, già soltanto un mese dopo il terremoto erano già allestiti tutti questi campi tenda in cui c'erano dei veri e propri coprifuoco, quindi le persone potevano stare soltanto dentro il campo tenda e dopo dipendeva poi anche dalle ore, dai campi tenda, comunque dopo le 8 e 10 di sera non si poteva uscire dal campo tenda. A volte è successo anche che all'interno stesso dei campi tenda le persone non potevano uscire dalla tenda, capitava anche questo, di notte 4, 5, 6 amici magari si incontravano in uno spiazzo dentro il campo tenda e non potevano non poteva esserci, appunto, era negata la libertà di associazione in quel caso. Noi come 332 provavamo più volte ad entrare per informare un po' la popolazione anche dentro le tende delle nostre attività, di quello che stava succedendo intorno alla città, perché poi un altro aspetto è questo, cioè dentro il campo tenda in realtà quasi ogni informazione era veicolata da chi gestiva il campo tenda. Voglio dire, è chiaro, i giornali o il passaparola c'era, però il fatto di essere un po' così rinchiuso in questi campi tenda, così tra l'altro dislocati nelle città, non dico a caso, ma insomma i campi tenda sono stati allestiti lì dove c'era uno spazio per poter mettere delle tende, si mettevano delle tende, quindi a situazione ormai stabilizzata, diciamo così, la città era piena di soltanto appunto questi campi tenda messi un po' così a caso, senza neanche comunicazione tra di loro. E noi abbiamo provato a fare questo lavoro di, diciamo tra virgolette, informazione, andare nei campi, parlare con le persone, sentire esigenze, con Alberto anche, fare delle riprese, e in realtà era quasi costantemente negato, senza parlare, come dicevo prima, del divieto di bere caffè, di bere vino, di mangiare cibi grassi, per esempio, motivato dal fatto che tutto ciò avrebbe con il caldo e altre cose, insomma, esasperato di più gli animi della popolazione, quindi insomma era meglio fosse tenuta più a bada, quindi insomma niente caffè, no? Un po' più soporifero come effetto, magari non c'è il rischio che tu ti agiti di più, insomma. Questo è stato proprio i primi mesi, andavano così, senza parlare di tutte le persone che poi non avendo trovato posto, perché non c'era posto per tutti in queste tende, appunto sono andate nei famosi alberghi sulla costa, e anche lì non voglio dire che è stato qualcosa di architettato, perché non ho neanche prove per dirlo, però di fatto poi a un certo punto si è creata questa sorta di quasi strategia del divide et impera, per cui la popolazione aquilana stessa era in forte contrasto, si è creata questa forte divisione a un certo punto totalmente irrazionale tra gli aquilani, che per necessità ovviamente erano andati sulla costa a ospiti degli alberghi sulla costa, e gli aquilani che erano restati in città nelle tende, e quindi per un periodo si è creata tutta questa situazione paradossale per cui gli aquilani che vivevano in città tacciavano gli aquilani che erano negli alberghi di essere un po' come degli vigliacchi, no? Che erano scappati dalla città nel momento dell'emergenza, che addirittura erano andati a farsi la vacanza al mare, quando vi assicuro che non era assolutamente una vacanza stare lì in una stanza di albergo, assistito in tutto e per tutto, nelle piccole cose, non avere appunto cose della vita quotidiana, come dicevo anche lì prima, c'è cioè una persona che non è libera di cucinare, di avere soltanto il tuo comodino e la tua stanza, chiaramente non era piacevole. Il collegamento con l'Aquila a volte spesso era molto difficile, perché sì, come faccio ad all'Aquila, ok, ma che vado a fare all'Aquila, che non c'è niente adesso, ci sono solo queste tende, dice giustamente il cittadino normale, comune, che è nell'albergo. Quindi si era creato a un certo punto anche tutta questa divisione, e diciamo chi comandava sulla città, perché poi in tutto ciò ho tralasciato di dire chiaramente che da subito Guido Bertolaso è diventato plenipotenziario nella città, quindi praticamente nello stesso momento Bertolaso dal 6 aprile in poi era sindaco, presidente della regione, presidente della provincia, quasi c'aveva più poteri dello stesso Silvio Berlusconi, arriverei quasi a dire. E sull'Aquila sì, sull'Aquila sì. E poi c'è stato il momento del G8, di cui non abbiamo ancora parlato, ma anche quello è stato vissuto all'Aquila non molto positivamente, chiaramente. Un G8 che ancora oggi ci chiediamo se fosse il caso o meno di organizzare in quella città, in quel momento, nel momento in cui ancora c'era un bisogno totale di assistenza, di ricostruzione vera e propria, che ancora non c'è. La costruzione c'è stata, la ricostruzione ancora no. se fosse il caso di sprecare tutte quelle risorse economiche, di lavoro umano e così via per un G8, un G8 che è stato molto invadente per noi a Milano, chiaramente, perché insomma, le persone dalle tende vedevano le immagini dei capi del mondo che passeggiavano tra le macerie del centro storico, dove tra l'altro noi non potevamo andare, e questo perché? Perché grandi proclami di porteremo l'Aquila al centro del mondo, grazie al G8 l'Aquila si risolleverà e così via. In realtà, come poi abbiamo saputo dopo, ma non ce n'era dubbio, anche il G8 invece è stata l'ennesima occasione per dare chiaramente appalti, per avere una sorta di immagine mediatica da parte del governo e così via. E in sostanza questo, e poi si arriva appunto alla decisione di come ricostruire la città, decisione che in realtà invece ancora non c'è, nel senso c'è una confusione totale sul cosa si debba fare, come si debba fare, chi debba intervenire, non è chiaro niente. L'unica cosa chiara è appunto che la protezione civile, Guido Bertolaso, ha individuato lui personalmente dei luoghi dove costruire le famose New Town, che è stata una decisione presa assolutamente calata dall'alto, non concertata per niente con la popolazione o con le amministrazioni locali che dal loro canto, sarebbe da aprire un'altra parentesi, sono state molto assenti in ogni caso, perché io da un po' di tempo a questa parte provocatoriamente dico che in realtà L'Aquila adesso non ha un primo cittadino, L'Aquila non ha un sindaco, perché non, ci sono degli amministratori locali che veramente non hanno il coraggio di dire la propria parola, non hanno il coraggio di fare l'interesse della popolazione locale, ma semplicemente sono degli yes men al servizio di chi insomma è sopra loro. E quindi l'unica cosa che è stata fatta è questo New Town. Queste New Town fatte come? Appunto, come dicevamo prima, con dei costi assolutamente esorbitanti e ingiustificati. E poi anche qui, quale tessuto sociale, economico per la città con la prospettiva di soltanto queste New Town, che sono delle case vere e proprie, perché sono state vendute come delle case provvisorie, all'Aquila venivano chiamate in gergo le casette, in realtà non sono casette proprio per niente, sono degli appartamenti veri e propri, antisismici, chiaramente, con questi bellissimi televisori al plasma, con un bellissimo parquet per terra, e sono degli appartamenti in cui chi adesso c'è entrato, io penso che stia prendendo coscienza del fatto che difficilmente ne uscirà, cioè quella sarà la sua città, quelle saranno le 19 nuove città che formeranno L'Aquila in futuro, se nessuno interverrà in altro senso, insomma. L'Aquila in realtà era ed è il centro storico, cioè una città piccola come L'Aquila, con un centro storico peraltro anche abbastanza grande, si identifica praticamente solo nel centro storico, cioè il resto era sì, quartieri dormitorio, periferia, ma in realtà la città vera è il centro storico. Centro storico che, come ho detto prima, in questo momento è interdetto a chiunque, è occupato non dagli operai che dovrebbero lavorare per rimuovere o ricostruire, non dai cittadini che dovrebbero starci, ma semplicemente da 5 milioni di tonnellate di macerie che ancora giacciono tranquillamente lì. E di contro, appunto, ci sono soltanto queste New Town. L'Aquila, il commercio dell'Aquila, dove va? In realtà non si sa, è pieno di, anche qui, sembrano quasi degli scenari da post-guerra, cioè si vedono bancarelle così per strada, ognuno cerca un po' di costruire la sua attività commerciale, economica, come può. E gli studenti, parliamo anche degli studenti, cosa importantissima, l'università, che fine fanno? Nessuno ne ha parlato ancora. L'Aquila è una città di quasi 70.000 abitanti, c'erano ben 20.000 studenti, una città universitaria a tutti gli effetti, di cui quasi la metà fuori sede, ed erano un po' la vera risorsa della città. Adesso purtroppo, a parte che molti, purtroppo ci sono anche morti facendo gli studenti all'Aquila, e tutti gli altri adesso che fanno? Chi è che va adesso ad iscriversi all'università all'Aquila? Con quali garanzie? Dove va? Se io studente fuori sede devo andare all'Aquila, dove cerco casa? Quando c'è una politica di speculazione alle stelle e i prezzi sono competitivi con quelli di Milano, altro no. Perché devo andare a fare l'università all'Aquila, dove non ci sono i minimi servizi, dove non c'è neanche una sede fisica dell'università, dove non si sta pensando neanche a come ricostruire questa sorta di tessuto? E quindi è con tutte queste cose che l'Aquila pian piano chiaramente muore. L'Aquila piano piano muore se nessuno agisce in tal senso. Quindi per il momento quello che ha creato il sistema protezione civile in realtà è questo, cioè una protezione civile che si è arrogata il diritto di passare dalla gestione dell'emergenza alla decisione politica vera e propria. A mio avviso è veramente questa la cosa grave che è successa alla base di tutto, insomma. Cioè, quando Berlusconi fece il famoso discorso un mesetto fa, mi sembra, all'Aquila, dicendo farò Bertolaso ministro, in realtà Bertolaso di fatto è già un politico all'Aquila. Bertolaso ha deciso tutto, adesso il suo ruolo, diciamo, da commissario è finito da un mese, ma fin quando c'è stato lui di fatto era un politico, era molto più di un ministro Bertolaso. Mancava soltanto l'investitura dei iure, appunto, ciò che Berlusconi ha anche provato a fare, poi è successo lo scandalo che è scoppiato, quindi diciamo, insieme anche all'altra questione di protezione civile SPA, tutto è stato un po' accantonato. Però a mio avviso, ecco, il vero passaggio critico è questo, cioè da quando la protezione civile doveva intervenire per gestire l'emergenza reale che c'era, a quando la protezione civile ha deciso in maniera assolutamente autonoma, cioè senza neanche consultare appunto la popolazione locale, l'amministrazione locale, di diventare non più gestore dell'emergenza, ma semplicemente decisore politico, programmatore del futuro della città. E questa è stata la vera, il vero momento in cui le cose all'Aquila sono cambiate e poi hanno preso la via che hanno preso adesso. Se posso, per finire, posso mettere due foto, vi faccio vedere qual è la ricostruzione aquilana nel centro storico. Le case, penso, le famose case CASE, le abbiamo viste tutte in televisione, no? Queste foto invece sono fatte una decina di giorni fa, l'ho fatte io personalmente, e testimoniano, sì, com'è veramente la città adesso, a un anno dal terremoto. Allora, questa è la piazzetta di casa mia. Vai, puoi andare anche velocemente, insomma. Questo è il miracolo aquilano, è bene saperlo, insomma, perché purtroppo qui è difficile, come dire, riprodurre anche il senso di angoscia, proprio che c'è un silenzio spettrale, una città completamente abbandonata a se stessa, vista così sembra veramente dei ruderi. Vi assicuro che fino al 5 aprile erano piazze e vie molto vive, molto vissute, ecco, da cittadini. Negozi ancora con le insegne di giugno, che chiedono di riaprire. Oh, intanto che scorrono le foto, vi parlo anche di questa cosa qui, vedete tutti questi bei mucchi di macerie che ancora abitano nel centro storico e che nessuno ha minimamente pensato di toglierle e come toglierle. Lì in mezzo c'è di tutto, lì in mezzo c'è, ci sono ancora pietre di un valore molto prezioso, in quanto appartengono magari a palazzi, storici, medievali, che in qualche modo possono essere utilizzate per la ricostruzione, ci sono mattoni, ci sono coppie, a volte anche intatti, che possono essere utilizzate, ci sono materiali riciclabili, legno, plastica, carta, vetro, tutto quanto potrebbe essere rimesso in un ciclo di riciclaggio, e poi chiaramente c'è cemento, polvere, immondizia. Quando ci parlano dell'impossibilità di rimuovere questi 5 milioni di tonnellate di macerie dal centro storico, perché non si sa dove stoccarle, non si sa dove metterle, perché questa è la politica ufficiale, in realtà è l'ennesima bugia di quello che sta succedendo all'Aquila, e il cosiddetto popolo delle carriole, che spero qualcuno di voi abbia sentito parlare, visto in queste ultime domeniche, sta dimostrando proprio questo, cioè che in realtà se si adottasse, se ci fosse la volontà politica di adottare una politica di intervento basata sulla differenziazione in loco dei rifiuti, sull'utilizzo di alcuni materiali e sul riciclaggio di altri, sull'utilizzo di alcuni materiali per la ricostruzione e sul riciclaggio di altri materiali, la quantità veramente da smaltire di tutte queste macerie scende fino al 10-20% del totale, e in quel caso sarebbe molto più facile stoccare questi materiali. Anche qui evidentemente manca una volontà politica, perché se no veramente non si capisce perché non ci si potrebbe da subito attivare per iniziare questo tipo di intervento. Poi è chiaro che possono volerci 5, 10, 15 anni, stiamo parlando di un centro storico intero praticamente quasi semidistrutto, però l'importante è che si definiscano subito quali sono le politiche da attuare, perché il pericolo che per fortuna per il momento pare essere scongiurato, ma io non ci credo finché non lo vedo, è che con il problema delle macerie, che adesso pochi ne parlano, ma in questo momento è il vero problema della città dell'Aquila per quanto riguarda la ricostruzione, possa accadere quello che è successo più o meno con il progetto CAS, cioè le stesse dinamiche. Il dire non possiamo agire in un certo modo, decidiamo noi come agire. Il ministro dell'Ambiente, Stefano Prestigiano, 2 settimane fa ha detto sì, in 24 mesi togliamo tutto, mandiamo l'esercito, mandiamo i vigili del fuoco, smantelliamo tutto, e senza porsi minimamente questi problemi, cioè togliamo tutto e dove lo mettiamo? E il materiale anche importante, prezioso, che c'è lì, che ci facciamo? Che dobbiamo fare? Lo portiamo via, chissà dove, chissà che costi di trasporto, magari addirittura si parlava anche di Germania, e poi lo importiamo perché lo riutilizziamo per fare la ricostruzione. È una politica assolutamente assurda, cioè nel momento in cui dovesse essere deciso un passo del genere, a me sembra chiaro, e a noi, perché 32 in generale stiamo facendo questa battaglia, sembra chiaro che poi è già tutto deciso, cioè se decideranno di intervenire sulle macerie con questo criterio, cioè senza differenziare niente il logo, portando via tutto e basta, e poi non possono venire a raccontarci poi si vedrà, poi le riutilizzeremo, perché anche con le case hanno fatto così, hanno detto no, intanto noi facciamo le case e poi si vedrà, e invece non è stato così. Quindi io penso che a questo momento la battaglia forte da fare è questa qui, delle macerie, di come si dovrà agire per le macerie, perché poi da lì partiranno tutte le politiche della ricostruzione. Penso sia una scelta molto grave se si dovesse decidere di non agire in un certo modo, perché penso che sia una scelta che alla fine vorrebbe dire l'Italia se ne frega del patrimonio artistico, storico e culturale che ha, l'Italia se ne frega delle politiche di lungo termine, l'importante è la politica del fare subito e senza pensare alle conseguenze, e insomma non vorrei che con le macerie si ripetesse il problema che poi è stato quello delle case.